Ringraziamo il Signore per, come è stato detto nella preghiera, per la libertà che abbiamo di poterci incontrare sia per lodare il Signore, per lodarlo, per godere la comunione fraterna, ma in modo particolare per aprire la sua santa e divina parola. E vogliamo aprire appunto la parola di Dio nella seconda Timoteo, al capitolo 2, dove cercheremo di trarre alcune riflessioni su un versetto particolare. Capitolo 2 della seconda epistola di Paolo a Timoteo, dal primo versetto al versetto 13. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù, e le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarli anche ad altri. Tu dunque sopporta afflizioni come un buon soldato di Gesù Cristo. Nessuno che presta servizio come soldato si immischia nelle faccende della vita se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Similmente se uno compete nelle gare atletiche non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. L'agricoltore che lavora duramente deve essere il primo a goderne i frutti. Considera le cose che dico, ed il Signore ti dia intentimento in ogni cosa. Ricordati che Gesù Cristo della stirpa di Davide è risorto dei morti, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro afflizione fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti, affinché anch'essi ottengano la salvezza, che in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Questa parola è fedele, perché se siamo morti con Lui pure vivremo. Se perseveriamo, regneremo pure con Lui. Se lo rinneghiamo, Egli pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché egli non può rinnegare se stesso. Ho voluto leggere tutto il contesto e, come dicevo all'inizio, cercheremo di trarre alcune riflessioni su un solo versetto. Per mezzo dello Spirito Santo, il Signore ha parlato all'Apostolo Paolo nel scrivere queste parole, nel darle le varie raccomandazioni di primaria e vitale importanza. E la cosa che mi sono chiesto mentre leggevo questo testo, dalle raccomandazioni, fortificati, tutto quanto, mi sono chiesto, sembra, e lo sottolineo 70.000 volte, sembra fuori luogo, che a un certo punto al versetto 8 dice ricordati di Cristo risorto. Non è proprio fuori luogo, però capite, cioè fortificati, mi raccomando, a un certo punto come se una nota fuori tema, ricordati di Gesù risorto, e poi continua con le raccomandazioni. Questo mi ha fatto molto riflettere, perché lo Spirito Santo a un certo punto, ecco, illumina, ispira, dà l'intentimento di scrivere queste cose all'Apostolo Paolo e sicuramente per me, a Timoteo e a ciascuno di noi questa mattina. Mi sono chiesto perché è importante ricordarci della risurrezione di Cristo, perché è importante ricordare che Cristo è risorto. Questa mattina l'abbiamo fatto, abbiamo ricordato la sua morte, abbiamo ricordato la sua risurrezione, la sua ascensione. Spesse volte questo diventa quasi una routine, no? E che ricordiamo la morte, risurrezione, ascensione, ok, finisce lì, tutto quanto. Ma noi siamo altresì invitati, non soltanto questa mattina, e l'Apostolo Paolo lo fa in questo contesto, a ricordarci della risurrezione di Cristo Gesù. Allora perché è importante per noi come credenti, e vedremo anche per chi, se questa mattina in mezzo a noi c'è qualcuno che non ancora crede o ha accettato Cristo nel proprio cuore, perché è importante ricordare la risurrezione di Cristo? Cercheremo di vedere brevemente almeno quattro perché è importante la risurrezione del Signore Gesù Cristo. Il primo perché è questo. Innanzitutto la risurrezione di Cristo attesta che cosa? La sua morte. Altrimenti non c'è risurrezione. attesta la sua morte. Ma, scusate, ma io sottolineo la sua morte sostitutiva, perché non è una morte qualunque, è una morte sostitutiva. E la morte sostitutiva vuol dire che Cristo ha preso il mio e il tuo posto, lì su quello sul legno della croce. Attesta la morte sostitutiva di ognuno di noi, lì al legno della croce. Perciò non si può parlare di risurrezione senza aver ricordato o parlato brevemente della morte sostitutiva del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Non ci sarebbe questa risurrezione straordinaria se Cristo non avesse dato la sua vita, ma una vita sostitutiva. Questo è, credo che dobbiamo sottolineare, perché non è stata una morte qualunque, ma una morte che ha sostituito te e me sul legno lì della croce. Perciò ha valore la sua risurrezione per ciascuno di noi. Non possiamo fare a meno di ricordare quello che Cristo ha fatto per ciascuno di noi. Perciò una cosa è certa, che ricordare, pensare alla morte del Signore Gesù Cristo, non possiamo attribuire la colpa a Pilato, a Giuda, a Erode, ai farisei, al popolo che gridavano crocifiggilo, crocifiggilo. Hanno le loro responsabilità nell'aver, come dire, esaminato questa situazione, ma non credo che la morte di Cristo è da attribuire perché Pilato l'ha mandato da Erode, Erode l'ha mandato da Pilato e così via. No, non credo che noi possiamo attribuire una colpa a queste persone, assolutamente. Ma è doveroso ricordare che la morte di Cristo, la morte è stata resa necessaria per colpa tua e per colpa mia, per colpa del tuo peccato e del mio peccato. Non è colpa di Pilato, è colpa del mondo, che ha peccato verso Dio. Ed era necessario che Cristo desse la sua vita, perché bisognava pagare un prezzo così alto, per la giustizia davanti al Padre. Perciò è doveroso ricordare che la morte è stata necessaria perché noi tutti eravamo morti nei falli e nei peccati. Ricordare che la morte è stata resa necessaria dal mio e dal tuo personale peccato. La morte espiatrice, la morte sostitutiva del nostro Signore Gesù è stata utile perché noi tutti eravamo, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, morti nei falli e nei peccati. Eravamo inerti, non potevamo fare nulla per avere appunto la vita e la vita eterna. Dirà l'Apostolo Paolo in Efesini 2, i primi due versetti: anche voi eravate morti per le vostre colpe, per i vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che ora opera negli uomini ribelli. Perciò la Bibbia attesta che il sacrificio di Cristo fu preordinato prima della fondazione del mondo, dal principio, perciò non si può attribuire la colpa ad una persona o un'altra. Ma se colpa si tratta, è del nostro peccato. Se colpa vogliamo parlare, è della disubbidienza dell'uomo verso l'Eterno. Questa è l'unica colpa che noi abbiamo. E Cristo, e spesse volte lo dico, non aveva nessun motivo di poter venire su questa terra, ma è stata di sua iniziativa. Ha preso lui questa iniziativa attraverso il suo incomparabile amore ed è morto al mio e al tuo posto. Allora, capite quanto è importante, dopo vedremo, ricordare la risurrezione di Cristo. Se non ricordiamo questa, se non pensiamo, se non ci soffermiamo sulla morte sostitutiva del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. L'iniziativa è stata del Signore. Gesù di sua volontà vuole caricarsi dei nostri peccati e morire al tuo e al mio posto. Perciò l'iniziativa è stata del suo Signore. Ringraziamo il Signore che ha preso questa iniziativa, perché altrimenti questa mattina non saremmo qui. Non saremmo qui. E anche se saremmo qui, giusto per incontrarci, era un incontro senza valore, un incontro sociale, ma ha valore questo incontro perché Cristo è morto e poi è risuscitato. Lui ha preso questa iniziativa. Gesù affrontò e andò incontro alla morte. Dirà Giovanni 12, versetto 27, ora è turbata l'anima mia. E che dirò? Padre, salvami da quest'ora? No, è per questo che per quest'ora che sono venuto, dice il Signore Gesù. È proprio per questo. È vero, umanamente parlando, il Signore Gesù può dire salvami da questa morte atroce. Ma è per questo che sono venuto. Ho preso questa iniziativa e la porterò fino in fondo. Perciò Gesù non scappò davanti alla morte, assolutamente, gli è andato incontro. Non fu la morte a inseguire il Signore Gesù, ma Cristo ad affrontarla e soprattutto a vincerla. Questa è stata l'unicità di questo evento straordinario del Signore Gesù. Perciò la giustizia di Dio richiedeva un prezzo da pagare, quel prezzo è stato pagato. È stato pagato dall'unigenito Figlio di Dio. E questa mattina, se noi siamo qui, è proprio per adorare e lodare colui che è morto, colui che è andato sulla croce al mio e al tuo posto. Perciò vogliamo continuare ad adorare il Signore Salvatore per quello che ha fatto nella nostra vita. Perciò perché dobbiamo, è importante ricordare la risurrezione di Cristo? È importante perché ricordiamo la morte sostitutiva del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Il secondo perché? Perché è importante ricordare la risurrezione di Cristo? Perché credo che, e non dirò senz'altro niente di nuovo, ma ci farà bene senz'altro ricordarlo, affermarlo queste verità, perché è il cardine della fede cristiana, è la base della fede cristiana. Senza di essa, dice l'Apostolo Paolo, siamo nessuno, è vana la nostra fede. Perciò nel dire ricordati l'Apostolo Paolo a Timoteo, a ciascuno di noi, l'Apostolo dà una grande esortazione a ciascuno di noi, perché è un grande evento ed una grande straordinaria verità di quello che è successo nella vita del Signore Gesù, quello di risuscitare e dare una base alla Chiesa, dare una base a coloro che si avvicinano al Signore Gesù. Paolo mette in guardia non soltanto Timoteo di ricordare la risurrezione di Cristo, ma ognuno di noi, e mette in guardia ciascuno di noi da un pericolo che a volte ci si viene, perché non a trovarci, ed è quello che ricordavo questa mattina poco fa, quello di dimenticare, quello che diventa una routine, quello che diventa un fatto così scontato, la vita cristiana. No. L'Apostolo Paolo ricorda attraverso questo testo a Timoteo e a ciascuno di noi di non dimenticare che la risurrezione di Cristo è il cardine, la base della nostra vita, della nostra salvezza, del nostro stare qui, del nostro essere figli di Dio. È proprio la base di quello che noi stiamo e viviamo giorno per giorno. Perciò di non dimenticare. I credenti devono tenere ben presente che la risurrezione, secondo quanto è scritto in Prima Corinzi, se noi andiamo un attimo in Prima Corinzi al versetto 15, dove, al capitolo 15, dove c'è un capitolo proprio intero al riguardo, abbiamo al versetto 3, dove dice, capitolo 15 di Prima Corinzi, infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, versetto 4, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Versetto 14, ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione, è vana anche la nostra fede. Versetto 18, e anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dei morti e della primizia di coloro che dormono. Noi saremmo dei miserabili, nessuno, saremmo così, delle persone che campano la giornata o che si sono illusi di qualcosa. No, Cristo è risuscitato. Cristo è la base della nostra vita, della nostra salvezza. Come diceva, è il cardine di questa salvezza, la quale senza questo fatto glorioso, ci ricorda l'Apostolo Paolo, la nostra fede sarebbe assolutamente vana. Assolutamente vana. La resurrezione non soltanto è il cardine della fede cristiana, ma è anche l'avvenimento centrale della storia del cristianesimo. Della storia, senza la risurrezione di Cristo non c'è cristianesimo. Essa è la base della Chiesa. Vedete, ci sono altre, ci sono delle religioni, ci sono delle sette, ci sono delle altre persone che possono avere senz'altro dei sistemi etici senz'altro ammirevoli, avere particolari concezioni anche sul paradiso, ma solo il cristianesimo ha un Dio incarnato che è morto sia per il suo popolo, sia per tutta l'umanità intera, ed è risorto. Quella è la particolarità. È risorto in potenza e gloria per governare la sua meravigliosa Chiesa per sempre. Ad esempio i buddisti, musulmani, hanno una bara che espongono davanti alla Mecca e si vantano di avere che cosa? Un maestro per morto. Un maestro morto. I buddisti lo stesso, o altri. Dove è morto un personaggio, un loro capo, ma è rimasto lì. Ecco la differenza. I cristiani hanno una tomba vuota, è stato ricordato questa mattina. Abbiamo una tomba vuota. E l'unica è quella di Cristo, il Signore Gesù. Sapete, uno dei detti nei confronti dei cristiani nel passato era appunto questo. I seguaci della tomba vuota, di quelle che seguono una tomba vuota, cioè il Cristo risolto. È qualcosa di meraviglioso pensare a quello che Cristo ha fatto per ciascuno di noi. E l'ha confermato con questa risurrezione del nostro Salvatore e Signore Gesù Cristo. Perciò noi non abbiamo un Maestro e Signore morto, ma è risorto, è vivo, è vivente ed abita dentro di noi. Ancora oggi continua a salvare, continua ad insegnare, a preparare i Suoi discepoli, i Suoi figli, per quell'incontro meraviglioso che appunto ci ricorda la parola del Signore, che lo incontreremo. E se possiamo incontrare il Signore, perché è risorto. Perciò vedete qual è, non è un'illusione. Le persone, quando raccontiamo di queste cose, quando evangelizziamo, quando parliamo di queste verità, tante volte ci prendono per degli illusi, con dei marziani, il Signore ritorna, è risorto, morto, voi nell'aria. È la verità. E noi lo possiamo affermarlo perché Cristo risorto e vive nella nostra vita, vive nei nostri cuori. Se i discepoli nel passato hanno dato la loro vita, profeti e altri nel passato, servitori del Signore, sono stati arrestati, ammazzati, ma per che cosa? Per un uomo morto? Per un ideale? Sì, qualcuno può anche succedere che muore per un ideale, ma non un popolo intero che serve e adora il Signore per l'eternità. Perché? Perché abbiamo un Dio vivente e vero. Un terzo perché del ricordarci della risurrezione di Cristo, ripeto, il primo perché, quel di attesta alla sua morte sostitutiva, e la base, la fede della fede cristiana, è perché dichiara la risurrezione di Cristo che l'unto dell'Eterno, l'unto di Dio, è vivente. È vivente. E grazie al fatto che Gesù è risorto dei morti, sappiamo, sia perché la Bibbia ce lo attesta, ce lo conferma, lo dice, sia per esperienza, il fatto, come dicevo poco fa, che viviamo la vita cristiana come dei figli di Dio, che servono e lodano un Dio vivente, un Dio vero, che Egli vive, regna e intercede per la sua Chiesa, come ci ricorda Ebrei 7, 25. Noi crediamo un Dio vivente e vero, l'unto dell'Eterno è risorto, è vivente. La Chiesa dell'Iddio vivente e vero siamo noi, sono coloro che accettano Cristo come personale salvatore e affidano la loro vita nelle sue mani. E questa Chiesa è avviata verso la gloria eterna, non verso la perdizione. Questa è la bellezza straordinaria della Chiesa dei cristiani. Noi stiamo incontrando il Signore Gesù. Questa è la speranza del credente. Noi non andiamo verso la perdizione eterna, ma coloro che non ancora hanno riconosciuto Cristo come personale salvatore, come colui che ha risorto anche per lui è destinato ad una perdizione eterna. Ad una perdizione eterna. Perciò è importante ricordarci che la risurrezione di Cristo dichiara che l'unto dell'Eterno è risorto. Dio ha sempre operato, e si è sempre manifestato nella storia, nella sua potenza in favore dell'umanità, e ancora oggi, grazie al fatto che Lui è vivente, grazie al fatto che Lui è risorto, ancora oggi la potenza di Dio è all'opera. Solo per quello, perché Cristo è risorto, altrimenti non ci sarebbe nulla, è un pugno di mosche, ma ancora oggi la potenza di Dio è all'opera perché Cristo è risorto. E la potenza di Dio è all'opera per prima cosa, perché? Per distruggere il peccato, per distruggere ancora oggi, nel tempo della grazia, per distruggere il peccato. Il peccato, come ben sappiamo, ha sempre interrotto la comunione con il Signore, ha sempre interrotto. E questo è importante, è fondamentale per l'uomo di questo mondo. Ha un contatto interrotto con Dio, e non a causa della sua cattiveria o di altre cose, ma è a causa del suo peccato di fronte al Signore. Il peccato ha interrotto e continua ad interrompere la comunione con Dio. Da quando entrò nel mondo questo peccato ha creato un sacco di danni, un sacco di problemi, e continua ancora a crearli. Noi li attribuiamo all'incapacità, alla debolezza, alle circostanze, no. Le cause della malvagità, le cause che noi attraversiamo oggi, della malvagità, di tante problematiche, delle sofferenze, del dolore, della morte, è causa del peccato. È causa di questa disubbidienza che abbiamo verso il Signore. Ma il fatto che Cristo è risorto, Lui è pronto ancora oggi a glorificare il suo nome, salvando i perduti e portando riposo al cuore dell'uomo, un cuore senza riposo, un cuore travagliato, un cuore che disagiato, e che soltanto il Signore può colmare questo cuore pieno di vuote, pieno di problemi. Ma ogni uomo è chiamato ad eliminare questo peccato, se vuole la vera comunione con Dio, e deve essere pronto ed eliminarlo. E ci sono alcuni passi da fare per eliminare questo peccato. E sono: fare buone opere, seguire una chiesa, avere una buona famiglia sana, non fare del male, fare l'elemosina. Perché dite no? Sono cose buone, no? Sono cose che vanno fatte. Ma non è questa la... ma noi siamo bombardati, no? Da queste verità, da questi modi di fare. Vuoi il contatto con Dio? Vuoi ripristinare? Bene, vieni, confessati, fai le buone opere, una buona famiglia, segui una chiesa, frequenta, fai l'elemosina, mi raccomando, fate gli affari tuoi, ancora meglio, e così via. Non è questo, credo, che l'uomo può, è la base per avere un rapporto con Dio, assolutamente. Assolutamente no, ma per eliminare questo peccato deve fare una sola cosa: riconoscersi che è peccatore e confessarlo a Dio. Due cose semplici. Vedete, in confronto a tutto quello che il mondo ci chiede o le religioni ci chiedono di fare, due cose semplici: ricordarci e capire che abbiamo un peccato, ed è il peccato che ci mette, come dire, in distanza da Dio, lontani da Dio, che è interrotta questa comunione, e confessarlo a Dio, confessare a colui che è morto ed è risorto. È l'unico modo, non ci sono altri modi. L'abbiamo ricordato questa mattina, perché altrimenti il sacrificio di Cristo non sarebbe valso a nulla, no? Perché dobbiamo aggiungere qualcosa al sacrificio di Cristo? No, basta riconoscersi che senza di Cristo si è perduti, che senza di Cristo, la sua morte, la sua risurrezione, siamo perduti per tutta l'eternità, e confessare il nostro peccato a Lui. E Lui è pronto a salvarti. E sapete perché lo fa? Perché Lui ha pagato per primo, ha soddisfatto l'esigenza della giustizia di Dio, dando la sua vita per ciascuno di noi. Perciò la potenza di Dio è all'opera ancora oggi, per distruggere il peccato, e lo vuole distruggere se tu lo vuoi, se tu lo vuoi. La potenza di Dio è all'opera ancora per rinnovare la vita delle persone. Gesù è venuto per Spesse volte lo leggiamo nella parola del Signore, per ristabilire, per recuperare, per salvare ciò che era perduto, ciò che era distrutto, ciò che noi abbiamo rovinato, ciò che l'uomo ha rovinato. Dio è venuto per ristabilire questa situazione critica, per ristabilire la vita dell'uomo, perché senza Dio e senza speranza la vita dell'uomo è rovinata. Possiamo appellarci o attaccarci a qualunque religione, a qualunque credo, noi rimaneremo rovinati per tutta la vita se non ci attacchiamo a Dio, al Signore Gesù, colui che è risorto ed è pronto a risolvere, a rinnovare la vita di ciascuno di noi. In terzo luogo, la potenza di Dio è ancora all'opera per vivificare, l'abbiamo accennato poco fa, i morti. La Bibbia dice che l'uomo è morto nei falli e nei peccati, cioè separato da Dio a causa appunto del suo peccato, ma Dio vuole, vedete, proprio quando penso a questo amore così grande dell'amore di Dio, che desidera, talmente questo desiderio è forte che quasi dice fallo, ti obbligo, non può farlo perché non siamo dei robot, ma dice fallo per amore di te, per amore di te, apri il tuo cuore, accetti Cristo come personale salvatore, io ti do la vita e la vita eterna. E ti può dare una vita esuberante, una vita abbondante, quello che l'uomo oggi manca. Quel genere di vita che l'uomo sta cercando e che purtroppo si rivolge altrove e mai lo troverà se non si rivolge a Cristo, perché soltanto Gesù può realizzare questo nella tua e nella mia vita. Ed in quarto luogo, la potenza di Dio è all'opera per prepararci ad un incontro straordinario della seconda venuta del Signore Gesù. Questa è, meno male che Dio parla attraverso la sua parola, attraverso lo Spirito Santo, e mette nei nostri cuori, mette nei nostri pensieri questo desiderio di incontrare il Signore per tutta l'eternità. L'uomo può illudersi, ma nessuno si illuda, Cristo ritornerà. Ricordate prima Pietro al capitolo 3 versetto 4, dove dice: dov'è quella promessa della venuta del Signore? Tanto le cose vanno avanti sempre alla stessa maniera. Sono passati anni, migliaia di anni, ma dov'è? Dov'è la certezza di questa promessa del Signore? Non sfidiamo il Signore, Lui tornerà, Lui verrà per portare con sé la Chiesa, tornerà. È stato ricordato questa mattina, i vari eventi, le circostanze, i tempi, ci stanno parlando di questo. Mai più come in questi ultimi tempi, una cosa straordinaria, le guerre, i terremoti, e tanti e tanti anni, diciamo, ci sono sempre stati, ma mai come in questi ultimi tempi. Perciò Gesù ritorna, Gesù sta tornando, e credo che la parola del Signore ci invita ad essere pronti di fronte a questo incontro meraviglioso, un incontro straordinario che questa mattina abbiamo ricordato attraverso i simboli, ma che non sia un ricordo soltanto domenicale, un ricordo settimanale, e poi domenica mattina ci si ripensa di nuovo, che la nostra vita come figli di Dio, di un Dio vivente, possa vivere costantemente la risurrezione di Cristo nella nostra vita, nell'attesa di questo glorioso ritorno del Signore Gesù. Disse qualcuno che se noi giorno per giorno, momento dopo momento, faceva l'esempio di una, stando in casa, aveva una finestra aperta, e io ogni momento sto a guardare lì che il Signore sta per tornare, il Signore è vicino, il Signore sta per tornare. Sapete quanti problemi non ci saranno? Quanti disastri? Quante separazioni? Quante problematiche anche tra i fratelli se aspettiamo che il Signore sta per ritornare? Perché come ci troverà? Come ci troverà se il Signore tornasse in questo momento? Perciò credo che è una cosa straordinaria quel di prepararci a questo evento straordinario del ritorno del Signore Gesù. Ed in ultimo, perché queste erano le risposte alla potenza di Dio, ma l'ultimo perché della risurrezione di Cristo, perché Paolo gli ricorda a Timoteo e a ciascuno di noi perché ricordarsi della sua risurrezione, e perché ha dato un senso alla vita di ciascuno di noi. Senza questa risurrezione, senza il Dio vivente e vero, la nostra vita non ha nessun senso. Possiamo essere imprenditori, ricchi, onesti, buona famiglia, tutto quello che vogliamo, ma la vita non ha nessun senso senza il Signore nella propria vita. Sono successe tante cose, ne succederanno tante in questo mondo, finché saremo su questa terra, ma la sua risurrezione, il fatto che lui è vivente, ci aiuta a dare un senso alla vita di ogni momento. Anche come credenti, pensare a quello che viviamo giorno per giorno, nelle difficoltà, nelle prove, nelle sofferenze, e quello che ci dà una mano, che ci aiuta a vivere giorno per giorno questa vita non facile anche per ciascuno di noi su questa terra, è la risurrezione di Cristo. Il fatto che Lui è vivente nella nostra vita, che Lui è con noi, anche nel bel mezzo delle difficoltà, degli ostacoli, delle vicissitudini, delle sofferenze, dei dolori, come dicevo poco fa, e pur grandi tragedie che possono avvenire nella nostra vita, la nostra vita ha un senso. Dire queste cose al mondo è strano, come? Stai attraversando una malattia, un problema grosso, una tragedia, e la tua vita ha un senso? Sì, perché la differenza la fa Cristo, non la malattia. È Cristo che fa la differenza nella mia vita, è Cristo risorto che fa la differenza nella mia vita, perché siamo e stiamo camminando con Cristo risorto. E questa è la forza, la serenità che ci dà il Signore quando viviamo in queste situazioni. Ricordate Davide, al Salmo 23? Davide fece le esperienze che anche nella vallata, anche in questa valle dell'ombra della morte, lui non manca, nel giorno malvagio, lui non manca e non vede la presenza del Signore, anche se camminassi nella valle dell'ombra della morte, tu sei con me. E se qualcuno sta camminando in questa valle dell'ombra della morte, ebbene, Gesù, il Signore risorto, è con te. E questa fa la differenza. E questa dà un senso alla vita di ciascuno di noi. Che in questa valle Dio è con te. Il Dio non morto ma vivente. E che dà appunto un senso alla tua vita. Perciò su questa terra non manca il giorno malvagio, il dolore, la sofferenza, ma Dio sia lodato, perché non manca neanche il Cristo risorto nella nostra vita, dentro di noi. Egli si avvicina a noi, si accosta ai suoi seguaci e dà quella forza per andare avanti, ci aiuta, ci guida in questo momento. Perciò credo che sia opportuno adorare e lodare e continuare a ringraziare il Signore, perché ci invita a ricordare per il nostro bene che Cristo è risorto. Perciò non importa cosa ci può accadere mentre camminiamo su questa terra, non ci importa, la risurrezione di Cristo dà la certezza che di un'eternità con Lui, che stiamo facendo un cammino verso l'eternità. Non ci importa quello che ci succede, non ci importa, perché Cristo ha il controllo della mia e della tua vita. Dio conosce la storia della tua e della mia vita e Lui la dirige. Fidiamoci di Lui, fidiamoci del Cristo risorto, e Lui ci guiderà verso questo cammino, un cammino in queste giornate che spesse volte sono buie nella nostra vita, di problemi, di preoccupazioni. Dio è con te, Dio è con noi. Ciò che conta è sapere che Dio non si allontanerà mai da ciascuno di noi. Paolo poteva dire, ed è stato citato anche questa mattina nelle preghiere, straordinario questo versetto, dice che se Dio è con noi, nessuno può essere contro di noi. Né la malattia, né i problemi, né le sofferenze. Dio è con noi ed è una promessa. E le promesse del Signore sono certezze. Se Dio è per noi, è con noi, nessuno può essere contro di noi. E crede che con questa certezza noi dobbiamo camminare, vivere la vita che Cristo ci indica di fare, glorificando esclusivamente il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Con Lui saremo forti e vincitori, perché la vita è importante per il nostro Signore. Con il Signore la vita non è insignificante, ma ha un senso, ha un valore davanti al Signore. Ha dato la sua vita per ciascuno di noi. Perciò, perché dobbiamo ricordare la risurrezione di Cristo? Perché, come abbiamo ricordato, perché Cristo è morto, ci ha sostituiti sul legno della croce. perché è il cardine della fede cristiana. E ancora abbiamo ricordato perché l'unto dell'Eterno è vivente e perché la morte, la risurrezione di Cristo dà un senso alla vita di ognuno di noi. Non a caso Paolo esortò Timoteo e esorta ciascuno di noi a ricordarsi della risurrezione di Cristo. Sia questo ricordo, questo avvertimento, questo monito, chiamiamolo come vogliamo, può essere per noi individualmente anche un mezzo per ricordarci sempre di più e vivere la vita di Cristo in ciascuno di noi. Sia questo un monito anche per noi individualmente, ma anche come Chiesa, perché ancora oggi la risurrezione di Cristo tiene unita la Chiesa, tiene unita ciascuno di noi, perché la risurrezione è Cristo il cardine di questa unione. Perciò crediamoci al Dio vivente e vero, e Lui continuerà senz'altro a fare miracoli nella vita di ciascuno di noi, nelle nostre famiglie e anche nelle nostre chiese. Amen.